Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Sono 852 i migranti soccorsi dai mezzi interforze impiegati nell'operazione Mare Nostrum durante questo fine settimana nelle acque dello Stretto di Sicilia. Ieri a Porto Empedocle, Agrigento, sono sbarcati dalla nave della Marina Militare Sirio 249 migranti, tra cui 43 minori e 36 donne. Le persone soccorse erano in prevalenza di nazionalità siriana e nigeriana, tra di loro anche una donna incinta e alcuni neonati, oltre a due persone disabili. Negli ultimi giorni, informa una nota dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, oltre 6.500 persone a bordo di oltre 40 imbarcazioni sovraffollate sono state soccorse dalla Marina Militare Italiana nel Mediterraneo, al largo delle coste della Sicilia e della Calabria. Si tratta di migranti e richiedenti asilo, tra cui un gran numero di donne e bambini, compresi neonati e minori non accompagnati. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Io saluto e ringrazio Silvio Anelli che ha la parte tecnica, Silvia Giovanrosa e Patrizio Ciprari che sono in regia. Fabio Colagrande con voi al microfono. Lo avete sentito da queste cifre, ma lo avevamo sentito anche settimane fa da alcuni allarmi lanciati dal Ministero dell'Interno. In questa stagione, come è tradizione, con il cambiamento del clima aumenta il flusso migratorio che dal Nord Africa si dirige verso le coste del Sud Italia. C'è chi riparla di emergenza, c'è chi, come l'ACNUR, l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, ricorda che la protezione dei rifugiati che viaggiano attraverso il Mediterraneo pone sfide complesse e chiede gli stati di collaborare in questo senso, ma in generale c'è un tema che è quello dell'accoglienza non solo dei rifugiati ma dei migranti in generale, delle condizioni in cui questa accoglienza avviene e anche c'è il tema politico del dibattito vista anche la recente abolizione del reato di immigrazione clandestina che ricrea un clima difficile anche dal punto di vista politico per affrontare questi temi. Noi cerchiamo di capire quello che sta accadendo, la straordinarietà di questi sbarchi e il modo in cui sono gestiti, sentendo innanzitutto Oliviero Forti, che è responsabile dell'ufficio immigrazione della Caritas Italiana, che in questo momento è al telefono con noi. Oliviero, ben ritrovato, buon pomeriggio e grazie per aver accolto il nostro invito.
Buon pomeriggio a voi.
Le cifre di cui abbiamo parlato, le cifre di cui aveva parlato già settimane fa il Ministero dell'Interno, sono cifre abituali per questo periodo dell'anno?
Beh, se fa riferimento alle cifre rispetto agli arrivi, diciamo che a parte alcuni cicli come lo scorso anno che hanno visto una riduzione dovuta a cause diverse, però ormai negli ultimi anni ci siamo abituati a vedere comunque una quota pari a circa 35-40 mila arrivi all'anno. Questo è quello che appunto nel passato recente ha riguardato il nostro paese. Poi evidentemente se parliamo delle cifre che sono state date dal Ministro dell'Interno circa il potenziale migratorio verso le nostre coste, si è fatta menzione di circa 600 mila persone pronte a raggiungere il nostro paese, ecco, su quello diciamo un po' più cauti, probabilmente il ministro ha notizie più informate delle nostre, però è chiaro che immaginiamo quello possa essere il potenziale di chi intende raggiungere l'Italia, poi nei fatti materialmente forse mancherebbero anche i mezzi per raggiungere così numerosi le nostre coste, però siamo di fronte ad una stagione che si profila certamente, se messa a confronto dello scorso anno, sicuramente eccezionale.
Ecco, la Caritas Italiana in questi periodi in cui appunto c'è un relativo aumento degli sbarchi, come affronta la situazione?
Ma noi sempre sul duplice livello, da un lato dal nazionale seguiamo l'evolversi in stretto collegamento con il Ministero, con le altre autorità deputate al appunto controllo e anche alla gestione dei flussi, però il vero grande sforzo si fa sui territori perché immediatamente, ma sin dal mese di gennaio, siamo stati coinvolti dal Ministero dell'Interno attraverso le prefetture nell'accoglienza di queste persone, lamentando, e questo l'abbiamo fatto anche attraverso una lettera aperta, purtroppo una mancanza di coordinamento in queste attività di accoglienza, che chiaramente ci mette un po' in difficoltà, perché veniamo nell'arco di poche ore coinvolti in questa operazione che ha dei numeri importanti, perché si tratta ormai di migliaia di persone.
E quindi questa mancanza di coordinamento in pratica che effetti ha?
E infatti, le dico, le prefetture ci chiamano magari un giorno, due giorni prima, per dire che stanno arrivando sul territorio 50-100 persone da Augusta o da altri porti, c'è bisogno di un'accoglienza che noi cerchiamo laddove possibile di garantire, però lei può immaginare, come chi ci ascolta, che allestire i centri di accoglienza per numeri insomma non insignificanti, che significa un'accoglienza più che dignitosa, perché non si tratta solo di mettere un tetto sopra la testa di queste persone, ma dare tutto quello di cui poi persone che hanno affrontato un viaggio come questo hanno bisogno, assistenza, orientamento. Quindi alla fine riusciamo a farlo, però ripeto, si potrebbe fare ancora meglio, e certamente con un effetto maggiore laddove ci fosse appunto stato a suo tempo, a questo punto diciamo anche oggi ne avremo bisogno, un tavolo di coordinamento nazionale da cui far poi evidentemente derivare tutte le azioni sul territorio.
Ecco, coordinare chi? Quali sarebbero i soggetti che andrebbero coordinati?
Ma guardi, per quanto concerne l'accoglienza in senso stretto, noi per quanto riguarda Caritas ci siamo, ma immagino anche altre realtà come la ARCI o altri organismi che hanno comunque una valenza nazionale, che possono chiaramente con le proprie reti territoriali dare questo supporto al Ministero. Evidentemente un tavolo dove deve essere presente, deve essere presieduto dal Ministero dell'Interno, che è deputato a questa attività, e sono questi e l'ANCI, immagino, i soggetti che dovrebbero in primis essere in qualche modo oggetto di questo sforzo, che chiaramente è solo all'inizio, perché sono le prime settimane di bel tempo, ce ne attenderanno molte altre, quindi immaginiamo che i numeri aumenteranno. I centri istituzionali non sono oggi in grado di accogliere più persone, sono tutti pieni.
Ecco, il dibattito politico, caratterizzato anche da chi accusa che questo aumento dei flussi migratori in questo periodo è dovuto anche all'abolizione del reato di immigrazione clandestina che qualche tempo fa è stata decisa dal Parlamento.
Ma no, guardi, di figure, il migrante, il profugo non sta dietro alle modifiche legislative. Due anni fa non c'era ancora il reato di immigrazione clandestina, eppure arrivarono migliaia di persone come adesso. Quindi diciamo diventa poi oggetto di una strumentalizzazione che non serve a nessuno in questa fase. Invece avremo bisogno, ripeto, di da un lato adeguamento del sistema di accoglienza italiano proprio per quanto riguarda i numeri, e poi evidentemente, lei lo accennava all'inizio, una presa in carico da parte dell'Europa, perché quello che stiamo registrando sui territori è che la permanenza nei nostri centri di accoglienza di queste persone in molti casi è poche ore, perché arrivano, stanno una, due notti e poi lasciano i centri, perché comunque per loro l'Italia è un paese di transito, e lo dico in particolar modo per i cittadini siriani. Quindi è un problema poi che in qualche modo andrà a riguardare paesi come la Germania, la Svezia, l'Austria, e quindi anche in questo senso il coordinamento a livello europeo diventa e diventerà sempre più necessario.
Infatti il ministro Alfano proprio nei giorni scorsi ha detto: il mare davanti Lampedusa è la frontiera non italiana ma europea, e l'Europa deve assumersi il carico di difenderla. Ma Alfano oggi ha anche detto, ricordando questa attuale emergenza immigrazione come l'ha chiamata, l'obiettivo è quello di andare in quei paesi africani e organizzare l'accoglienza in Africa, e da più parti si riparla anche dell'esigenza in qualche modo avere un maggior rapporto insomma con quei paesi.
Ma questa è una vecchia ricetta che si è cercato negli anni di vendere, ma che è sostanzialmente insostenibile, e che noi chiaramente non caldeggiamo, perché la riteniamo poco utile e, se non, mi perdono il termine, inutile, nella misura in cui le persone che arrivano in Libia non arrivano per rimanere in Libia o per rimanere in Tunisia, arrivano per raggiungere poi l'Europa. Quindi pensare eventualmente a delle forme di accoglienza temporanea in attesa poi di ripartire, è chiaro che tutto ciò che può andare incontro a quelle che sono le esigenze umanitarie, noi saremmo i primi a sottoscriverlo, però è evidente che non possiamo pensare, ma perché è una questione proprio di buon senso, che l'idea di creare centri di accoglienza in questi paesi significhi poi che queste persone non raggiungeranno le nostre coste. È un problema molto più grande, legato chiaramente alle condizioni di partenza di queste persone dai paesi di origine. È lì che bisognerebbe intervenire in termini di lavoro ai fini di uno sviluppo effettivo che possa, ma nei decenni evidentemente non nell'immediato, disincentivare quello che invece è un flusso a cui dovremmo rispondere nei prossimi anni.
Io ringrazio molto Oliviero Forti della Caritas Italiana, ricordo responsabile dell'ufficio immigrazione della Caritas. Grazie per questo intervento e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
E proprio già nel mese di marzo era arrivato invece Save the Children l'allarme sulle condizioni di prima accoglienza delle centinaia di minori sbarcati in quei giorni in Sicilia dopo il loro salvataggio in mare. E tra l'altro, con l'aumento in queste settimane del flusso migratorio, ci sono di nuovo molti minori. Avete sentito quelli sbarcati a Porto Empedocle ieri, 249 migranti, tra cui 43 minori. Noi torniamo a parlare con Save the Children e saluto Viviana Valastro, che è responsabile della protezione minori migranti proprio per questa Onlus. Valastro, ben trovata, buon pomeriggio.
Grazie, buona giornata anche a voi.
Ecco, voi avete sottolineato il rischio di affrontare nuovamente il periodo estivo senza alcun piano in grado di garantire un'accoglienza dignitosa alle tante persone costrette a fuggire dal loro paese. Purtroppo quello che sta succedendo in queste settimane, non siamo ancora in estate, però conferma questi vostri timori.
Sì, purtroppo sì, è una situazione che noi riteniamo sia destinata a continuare. Gli arrivi di questi giorni ce lo stanno dimostrando, perché è nella natura stessa dell'operazione Mare Nostrum, quella del soccorso in mare, e questo tipo di soccorso implica l'arrivo contestuale anche di 1000 migranti insieme. Questo è quello che ci ha insegnato l'esperienza di questi ultimi mesi. Per cui quello che ci risulta molto difficile capire e comprendere in questo momento è perché non si stia procedendo alla definizione di un piano per gestire la prima accoglienza dei minori, in particolare dei minori soli, che arrivano insieme a queste migliaia di persone.
Ecco, ci sono infatti tra questi migranti, come lei diceva, i minori soli non accompagnati. E quando si parla di un sistema di accoglienza strutturato, soprattutto nei loro confronti, di cosa si parla?
Si parla innanzitutto di luoghi di prima accoglienza idonei a garantire condizioni adeguate. Perché ci siano queste condizioni, i luoghi che vengono individuati per la prima accoglienza non devono essere luoghi improvvisati, cioè al momento trovati sul territorio, grazie peraltro alla disponibilità delle istituzioni locali, e quindi usati per questa funzione. Dovrebbero essere delle strutture preventivamente individuate e dotate di tutti quei beni e servizi che sono necessari ed indispensabili per garantire un'accoglienza dignitosa. In una situazione di questo genere, quindi, sarebbe poi possibile e doveroso svolgere dei colloqui approfonditi con questi ragazzi per capire da subito anche qual è il loro progetto migratorio, perché soprattutto ragazzi eritrei, somali, ma anche siriani ci continuano a dire insistentemente che non hanno intenzione di restare in Italia. E nonostante noi, attraverso i colleghi che forniscono informativa legale, diamo informazioni rispetto alle modalità di raggiungere legalmente altri paesi europei, ci scontriamo contro una realtà che è quella di procedure lunghissime per poter arrivare a raggiungere questo obiettivo. E quindi i ragazzi sono disincentivati poi a restare e preferiscono proseguire il loro viaggio in modo irregolare.
Cosa dice la legge italiana a proposito appunto di un minore non accompagnato straniero che giunge sul nostro territorio? Deve essere accolto e tutelato?
Sì, c'è un articolo, il numero 19 del testo unico immigrazione, che dice esattamente questo, cioè tutti i minori che arrivano, che viaggiano da soli, arrivano in Italia, hanno diritto ad essere accolti, peraltro indipendentemente dal fatto che intendano o abbiano la possibilità di chiedere protezione internazionale. Quindi un minore soltanto per il fatto che è appunto minorenne, ha il diritto di ricevere protezione.
E qual è attualmente, per fare un esempio proprio concreto, invece la situazione, il modo in cui vengono accolti questi minori, quello che sta avvenendo in queste ore in Sicilia o in Calabria?
Quello che sta avvenendo, che purtroppo ne continua a sconvolgere, perché sì, è un'esperienza che si reitera nonostante abbia ampiamente dimostrato di essere fallimentare, il fatto che, come dicevo, vengono trovate strutture e in modo improvvisato, quindi per esempio a Roccella Ionica i ragazzi sono stati ospitati in un'ex struttura ospedaliera, a Messina in una tendopoli, peraltro in condizioni di promiscuità con gli adulti, quindi adulti e minorenni insieme. Ad Augusta è stata utilizzata una scuola che, su cui peraltro c'erano dei dubbi rispetto alla sua agibilità, quindi appunto strutture trovate all'occasione, questo non è corretto. Noi abbiamo avuto un'esperienza positiva durante l'emergenza Nord Africa, quando la gestione dell'accoglienza dei minori non accompagnati era stata affidata al Ministero del Welfare. Erano state individuate, pre-individuate, una trentina di strutture gestite da personale adeguato, quindi non solo strutture vuote, e per quanto ci fossero state anche lì delle criticità, comunque si trattava quantomeno di una prova, di un sistema che in questo momento, le ripeto, non c'è. Abbiamo questo è un dato aggiornato a venerdì, lo stiamo aggiornando in tempo reale, almeno 200 minorenni che sono in strutture non adeguate in attesa di conoscere dove potranno essere trasferiti in una comunità, e oltre a questi invece già 150 si sono allontanati, quindi prima di essere collocati in queste strutture.
Ecco, quando si allontanano cosa significa?
Significa che si dirigono di solito verso le principali stazioni in cerca di un treno che possa portarli a Roma o a Milano, quantomeno queste dalle indicazioni che abbiamo sono le due città principali, per poi o fermarsi, nel caso degli egiziani soprattutto, oppure proseguire ulteriormente il viaggio verso il nord Europa.
E sono minori con documenti o no? Mi faccia capire.
Dipende, nel senso che i ragazzi egiziani capita sì che abbiano un documento, a volte o che se non ce l'hanno con sé appresso hanno la possibilità di farsene inviare copie, perché in Egitto peraltro non c'è un problema di registrazione anagrafica. Diversamente invece i ragazzi eritrei, ma anche somali, hanno difficoltà ad avere con sé un documento, anche perché il viaggio che li ha portati ad arrivare qui ha visto una lunga permanenza in Libia in condizioni anche di detenzione, e possono aver perso anche i documenti o gli possono essere stati sottratti.
Ecco, ma si tratta di persone che sono giunte in Italia con l'idea, come ci diceva anche prima il responsabile della Caritas, di transitare attraverso il nostro paese per andare altrove, in molti casi?
Per quello che riguarda le nazionalità, come dicevo, di eritrei, somali e siriani, dalle evidenze che abbiamo raccolto in questi mesi, sì, possiamo dire che l'obiettivo è quello di raggiungere altri paesi. Mentre per quanto riguarda i ragazzi egiziani, si spostano sul territorio italiano, in particolare verso Roma se arrivano da una regione dell'Egitto che si chiama Garbia, e verso Milano se invece arrivano da Siut, perché in queste due città hanno delle comunità molto forti che provengono da queste regioni dell'Egitto.
Ecco, il fatto che siano minori dal punto di vista poi giuridico crea delle difficoltà, gli crea dei problemi particolari, immagino anche per integrarsi, per cercare un'abitazione, il lavoro, eccetera. Sono persone più vulnerabili in generale, come dite giustamente voi.
Sì, sono sicuramente vulnerabili e facilmente soggetti al rischio di essere sfruttati. Mi riferisco in questo caso soprattutto al caso dei ragazzi egiziani, perché hanno una bassissima consapevolezza di cosa significa sfruttamento. Loro purtroppo fanno il cambio tra l'euro e la lira egiziana, e quindi anche quando viene offerto loro del lavoro per tante ore in condizioni veramente molto pesanti dal punto di vista lavorativo, per pochi euro, loro facendo il cambio pensano insomma che sia un guadagno molto positivo, e sono ragazzi le cui famiglie contraggono dei debiti altissimi per poterli fare arrivare in Italia, e quindi loro sentono fortissima questa pressione di dover mandare i soldi a casa per restituire il debito.
quando si parla di tratta di esseri umani si parla anche di questo in pratica, in concreto.
Sì, e pensare che quantomeno, essendo solo per il fatto che sono minori, avrebbero diritto ad un permesso di soggiorno, se i tempi per poterlo ottenere fossero rapidi si eviterebbe almeno che questi ragazzi poi non arrivano invece senza aver completato una procedura di regolarizzazione al compimento del 18° anno, situazione che invece purtroppo continua a verificarsi, e a quel punto si perde ogni opportunità, perché dopo i 18 anni, se non hai avviato un percorso di integrazione precedentemente, è difficile poter restare regolarmente in Italia.
Ecco, per chiudere, Viviana Valastro, oltre giustamente a denunciare questo stato di cose e a fare pressione sulle istituzioni perché in qualche modo si intervenga, però Save the Children è presente anche in loco sul territorio insieme ad altre associazioni proprio per favorire l'accoglienza.
Sì, noi siamo presenti a Lampedusa in questo momento, appunto temporaneamente, perché non c'è la non c'è attività, invece abbiamo rafforzato i team sulla costa della Sicilia, quindi abbiamo 3 team operativi, ciascuno composto da un legale e un mediatore culturale, un team in Calabria e un team in Puglia nell'ambito del progetto Presidium finanziato dal Ministero dell'Interno e dalla Commissione Europea per questo semestre.
In queste ore c'è da lavorare in Sicilia e in Calabria?
Assolutamente, infatti appunto abbiamo mandato i rinforzi perché lavorano tantissime ore, i colleghi fanno veramente... siamo veramente orgogliosi del lavoro che fanno tutto il giorno e tutti i giorni, perché è veramente importante il fatto di riuscire da subito a parlare con i ragazzi in una lingua che quindi possano comprendere grazie alla mediazione culturale, e a fornire informazioni legali, quindi anche un primo orientamento che possa poi far capire meglio loro cosa significa essere un minore solo in Italia.
Grazie davvero, buon lavoro a Viviana Valastro, responsabile protezione minori migranti per Save the Children Italia Onlus. Buon lavoro, grazie davvero.
Grazie, grazie a voi.
Noi chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia, cronache e commenti sull'aumento dei flussi migratori dall'Africa verso il Sud Italia. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.